Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il mondo piange la morte di Maradona in Argentina, 3 giorni di lutto al Palazzo Presidenziale, l'omaggio della folla alla Camera Ardente del Pibe de Oro. Scostamento di bilancio, via libera della Camera con il voto del centrodestra, garantiti i fondi alle nuove misure di ristoro delle attività economiche sospese. Emergenza Covid, maggioranza riunita sul nuovo DPCM, si va verso il mantenimento delle restrizioni a Natale e Capodanno. Calcio, stasera tocca alle italiane di Europa League, in campo Napoli, Roma e Milan. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura torniamo a parlare della scomparsa di Diego Armando Maradona, perché da questa mattina l'Argentina, che avrà 3 giorni di lutto nazionale, darà l'ultimo saluto al grande calciatore scomparso, al Pibe de Oro. La fila da questa mattina presto davanti alla Casa Rosada, il Palazzo Presidenziale argentino, dove le persone andranno a rendere omaggio a Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni per un arresto cardiaco mentre si trovavano in una villa nella città di Tigres. Sentiamo.
Erano le 6 del mattino quando sono state aperte le porte della camera ardente di Diego Armando Maradona nella Casa Rosada presidenziale a Buenos Aires, ma già in tanti erano in coda per l'ultimo omaggio. Per essere i primi a salutare il campione ha atteso tutta la notte la tifoseria ufficiale del Boca Juniors, la 12. Il lungo addio continua anche a Napoli, nei quartieri spagnoli, davanti al murales di Maradona e ovviamente allo stadio San Paolo, dove in tanti hanno portato fiori, striscioni, cartelli. Lo stadio sarà intitolato a lui, ha confermato il sindaco di Napoli De Magistris. Lo vuole il popolo a voce unanime, ha detto. Il decesso, hanno intanto chiarito i medici argentini, è avvenuto per insufficienza cardiaca acuta. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati tossicologici che chiariranno se Maradona avesse assunto alcol, droghe o farmaci prima della morte. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E nella seconda parte di Effetto Giorno ci collegheremo con il Sud America per raccontare ancora come il continente latinoamericano sta salutando Diego Armando Maradona. Adesso invece apriamo la pagina dell'emergenza Covid in Italia. Una nuova ordinanza del Ministero della Salute è pronta per aggiornare la lista dei paesi a rischio al rientro, dai quali gli italiani che vanno all'estero dovranno osservare la quarantena. Oggi è in corso, è prevista una riunione della maggioranza per fare il punto sulle misure che entreranno nel prossimo decreto anti-Covid. Il governo sembra però intenzionato a non concedere la possibilità di spostarsi tra le regioni, nemmeno nel caso in cui tutte le regioni dovessero entrare nella fascia gialla di rischio.
Il nuovo DPCM anti-Covid in preparazione sarà illustrato mercoledì in Parlamento dal ministro Speranza e sarà in vigore dal 4 dicembre. Il governo punta a sciogliere gli ultimi nodi nel vertice di oggi con i capi delegazione di maggioranza e domani dopo il report settimanale della cabina di regia. Gli impianti da sci resteranno chiusi come in Francia e Germania, mentre Austria e Slovenia vogliono riaprirli. Nel DPCM ci sarà allora probabilmente una quarantena obbligatoria per gli italiani che torneranno da questi paesi e dalla Svizzera. Nel nuovo decreto ci saranno aperture per negozi e centri commerciali e spostamento del coprifuoco, ma si discute ancora di quali restrizioni porre ai movimenti tra le regioni e alle riunioni di famiglia sotto Natale. Il report della Fondazione Gimbe, uscito oggi, conferma che nonostante il rallentamento nella crescita dei contagi, i ricoveri nell'ultima settimana sono ancora aumentati. Per allentare la pressione negli ospedali, dice il presidente Nino Cartabellotta, ci vorrà molto più tempo rispetto alla scorsa primavera, perché le attuali misure di contenimento sono più leggere rispetto al lockdown. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Ma la notizia di oggi sul fronte dell'emergenza Covid e sul fronte politico è sicuramente il voto quasi all'unanimità della Camera allo scostamento di bilancio, il preludio per garantire le misure a sostegno. Il sostegno alle misure per le attività economiche sospese proprio a causa del DPCM in corso, che blocca molte attività economiche. A votare sì anche l'opposizione, il centrodestra compatto.
Con 552 voti a favore, nessun contrario e 6 astenuti, l'Aula della Camera dà il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 8 miliardi che servirà a finanziare il quarto decreto ristori. Un voto quasi all'unanimità, oltre alla maggioranza. Questa volta anche il centrodestra si è schierato per il sì, dopo la decisione del governo di accogliere le sue proposte, in particolare quella di destinare maggiori risorse a sostegno di lavoratori autonomi e professionisti. Lega e Fratelli d'Italia hanno aderito all'appello del leader di Forza Italia Berlusconi, che in aula era stato rilanciato anche dall'azzurro Brunetta.
Noi di Forza Italia voteremo convintamente sì a questo scostamento e auspico che tutto il centrodestra faccia altrettanto, aprendo tutti insieme, unitariamente, questa nuova fase per il Paese.
La parola passa ora al Senato, dove il voto sullo scostamento di bilancio si terrà nel primo pomeriggio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora sentiamo quali sono le misure economiche che il governo mette a punto per sostenere le attività produttive che sono sospese. La prima è la moratoria fiscale per le aziende colpite dalla crisi.
8 milioni di euro, a tanto ammonta lo scostamento di bilancio. Il nuovo deficit sarà utilizzato per il decreto ristori quater che il governo intende varare a breve. Il provvedimento aiuterà le attività messe in crisi dal giro di vite anti-Covid nelle zone ad alto rischio. Asse portante del decreto ristori quater sarà la sospensione delle tasse per tutte le attività che hanno subito un danno dalle restrizioni nelle zone gialle, arancioni e rosse del paese definite dall'esecutivo con l'ultimo DPCM. Il decreto dovrebbe approdare già domani in Consiglio dei Ministri. Il governo punta infatti a varare il provvedimento a stretto giro per sospendere così il pagamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP in scadenza il 30 novembre. Una maxi moratoria fiscale che, accogliendo il governo le proposte dell'opposizione, dovrebbe essere riservata a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti di fatturato durante l'ultima stretta anti-Covid, inclusi quindi i lavoratori autonomi. Francia e Italia, intanto, condividono la necessità che l'Europa destini ulteriori aiuti ai settori più colpiti, dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri dopo l'incontro con il collega francese Bruno Le Maire.
Di avere un nuovo supporto economico comune per i settori più impattati, che saranno più impattati anche nei prossimi mesi a partire dalle vacanze di Natale.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8 miliardi di euro naturalmente, lo scostamento di bilancio, un lapsus nel servizio appena andato in onda. Adesso andiamo all'estero, l'accoppiata, il ticket presidenziale Joe Biden, Kamala Harris ha superato la soglia degli 80 milioni di voti, un record assoluto per un presidente eletto negli Stati Uniti, mentre il conteggio non è ancora del tutto ultimato. Per quanto riguarda le schede delle ultime elezioni, sentiamo.
Nel primo discorso alla nazione da presidente eletto, Joe Biden, dalla sua Wilmington in Delaware, alla vigilia del giorno del ringraziamento, ha lanciato un solenne appello all'unità nazionale di fronte ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Abbiamo davanti ancora mesi di lotta contro il Covid-19, ha detto Biden, ricordando che occorrerà tempo per la distribuzione del vaccino e per renderlo disponibile a tutti e che nel frattempo bisogna osservare tutte le misure necessarie per frenare la pandemia. Uno sforzo che richiede unità, perché, ha sottolineato, dobbiamo ricordarci che siamo in guerra contro il virus e non uno contro l'altro.
We need to remember we're at war with a virus, not with one another, not with each other.
Joe Biden ha anche rivolto un appello a tutti gli americani per un Thanksgiving senza spostamenti e senza assembramenti familiari. E mentre parlava dal Delaware, da un calcolo aggiornato riportato dalla CBS, è risultato che alle presidenziali 2020 ha superato gli 80 milioni di voti, un record assoluto per un presidente eletto degli Stati Uniti. Nel frattempo, il presidente uscente Donald Trump, sempre più deciso a non concedergli la vittoria, lo gelava con una telefonata ai suoi sostenitori in Pennsylvania, con la quale incitava tutti a ribaltare l'esito del voto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con una notizia internazionale, il primo ministro etiopico Abiy Ahmed ha ordinato all'esercito federale di lanciare l'offensiva finale contro le forze separatiste della regione autonoma del Tigre, dove dal 4 novembre è in corso un conflitto armato. E adesso la fotografia dell'andamento dell'economia, non solo italiana, con il calo delle esportazioni verso i paesi extraeuropei registrato ad ottobre.
Da una parte una ripresa del fatturato servizi nel terzo trimestre con l'aumento di ben il 26,7% in tutti i settori e dall'altra una frenata ad ottobre dell'export verso i paesi extraeuropei, secondo l'Istat del 2,6%, accompagnato dall'aumento delle importazioni dell'1,7% e un'economia ancora altalenante con lo stop and go. Nella nota sul commercio estero extraue relativo al mese di ottobre 2020, l'Istituto di Statistica rileva che si interrompe a ottobre la fase di ripresa congiunturale dell'export verso i paesi appunto extraeuropei iniziata a maggio e la flessione su base mensile interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie. Ciò nonostante, su base trimestrale da agosto a ottobre 2020 l'export ha segnato una crescita sostenuta estesa a tutti i raggruppamenti. L'import invece, dopo un lieve calo di settembre, registra un nuovo rialzo congiunturale, soprattutto sempre per l'aumento di acquisto di beni strumentali e beni intermedi. E l'export torna a registrare una flessione ampia del 10% su base annua, ma secondo l'Istat sostanzialmente stabile. Anna Marino.
E ci scusiamo per i problemi tecnici su questo servizio appena andato in onda. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché dopo la Champions League con l'Atalanta vincitrice ieri sera 2-0 contro il Liverpool e con la sconfitta invece dell'Inter in casa 2-0 sempre contro il Real Madrid, stasera tocca all'Europa League. La Roma in casa dei romani del Cluj, il Napoli giocherà in casa al San Paolo contro i croati del Rijeka e il Milan invece in Francia contro il Lille. Alle 13:11 minuti facciamo una piccola pausa, ci sono informazioni sul traffico, poi torna Effetto Giorno con tutte le altre notizie. Andremo in Sud America per l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Il mondo piange la morte di Maradona. In Argentina tre giorni di lutto, al palazzo presidenziale l'omaggio della folla alla camera ardente del Pibe de Oro. Via libera all'unanimità della Camera allo scostamento di bilancio, vota sì anche il centrodestra per garantire i fondi alle nuove misure di ristoro alle attività economiche sospese. Maggioranza intanto riunita sul nuovo DPCM, si va verso il mantenimento delle restrizioni a Natale e Capodanno. Calcio stasera tocca alle italiane di Europa League, in campo Napoli, Roma e Milan. Le 13:16, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, come anticipato, parliamo ancora di Diego Armando Maradona, perché sono attese, insomma, forse fino a 1 milione di persone al Palazzo Presidenziale, alla Casa Rosada di Buenos Aires, dove la Camera Ardente è stata aperta questa mattina e c'è già una folla lunghissima a rendere omaggio a Maradona. Non tocca a me adesso ricordare la figura di Maradona, con un giorno di ritardo, qui dai microfoni di Radio 24 è già stato fatto. E lo faremo ancora, chi riterrà di farlo, nei prossimi giorni. Però una parola voglio dirla, perché ci sono già, dopo un consenso iniziale, una serie di distinguo, perché la figura di Maradona divide. Come non ricordare i suoi errori, la droga, le tasse, le cattive frequentazioni, tutto vero. Resta il fatto che Maradona è stato un grandissimo uomo di sport, un grandissimo simbolo, miliardi di occhi incantati a guardarlo giocare a calcio per decenni. Era semplicemente il migliore di tutti a giocare a calcio, per qualcuno più forte Pelé, per altri Maradona, ma insomma era sicuramente un grandissimo talento da quel punto di vista, come ascoltare Bach o leggere Proust o vedere in televisione Charlie Chaplin. Fate tutti i paragoni che volete. Estetica, intrattenimento, niente di più, niente però di cui vergognarsi. Per quanto riguarda invece l'importanza planetaria, oggi tutti i siti, tutti i giornali parlano di Maradona. Beh, insomma, basta citare Un Popolo Sognante, l'Argentina, poi Napoli, Cuba, Fidel Castro. Maradona ha incrociato i destini un po' di tutti noi in questi ultimi decenni. È sicuramente una figura di cui si parlerà ancora tantissimo, leggendario, leggendario. Ne parliamo con Emiliano Guanella, giornalista, collega. Ciao Emiliano, ben ritrovato. Abbiamo un problema anche con il collegamento con Emiliano Guanella, che in questo momento non c'è. Emiliano Guanella, se recuperiamo la linea, si trova in questo momento a San Paolo. Lui è un giornalista che ha seguito le gesta di Maradona per tanti anni quando era corrispondente da Buenos Aires, ha scritto ben due libri su Diego Armando Maradona e con lui vogliamo parlare di come il continente dell'America Latina sta decretando, tra l'altro proprio dal Brasile, paese del grande rivale di Maradona, Pelé, dal quale ci parla Emiliano Guanella. Emiliano, ci sei?
Sì, ci sono, ecco.
Eccoti qua. Ecco, l'ironia vuole che tu, che hai seguito le gesta di Maradona, che hai scritto ben due libri su di lui, l'hai visto, l'hai conosciuto, e ne hai parlato tante volte, adesso ti trovi a raccontare della sua morte mentre ti trovi in Brasile, che è la terra invece del grande rivale di Maradona, Pelé. Però ti voglio chiedere questo, Emiliano, facciamo un passo indietro, parliamo di come è morto Maradona, perché questo sembra l'ultima beffa, no? L'ultimo grande strappo tra la figura dell'uomo e quella del mito, perché tutti avevano minimizzato le sue condizioni di salute, sta meglio, il suo entourage ha detto ha recuperato dopo l'intervento, eccetera. Non era così. Di cosa è morto e come è morto Maradona?
Sì, non era così, anche perché adesso si scopre che in realtà Maradona poteva anche non operarsi il 4 novembre per problema cerebrale. Si scopre che poi, dopo operato, avrebbe comunque dovuto avere una convalescenza più protetta in una struttura ospedalaria, in ospedale, una clinica comunque, e si è scoperto che poi aveva comunque un'insufficienza coronaria molto grande, anemico, e è morto da solo nel letto, non c'era nessuno che stava a fianco suo. L'ultima persona che l'ha visto è il cognato alle 11:30 di sera, poi l'hanno trovato morto alle 11 di mattina. Quindi se n'è andato in un epilogo assolutamente brutto, triste anche, di una vita che è 60 anni, molti dicono è morto giovane, però Maradona ha avuto una vita che gli anni vale 200 per tutto quello che gli è successo.
Sì, è come se ne avesse vissute quattro di vite. Emiliano, che cosa rappresenta Maradona per l'Argentina, ma per tutta l'America Latina, direi? Cioè, vedremo quante persone andranno a rendergli omaggio, ci sono già migliaia di persone in coda da questa mattina all'alba a Buenos Aires per salutare questo uomo.
Sì, esattamente, è un addio molto, molto sofferto. I tre giorni di lutto nazionale in realtà sono un pro forma, perché il lutto nazionale per l'Argentina dura molto di più di tre giorni. Alla catedrale ci sono i tifosi del Boca, la sua squadra, la maglia dell'Argentina, ma anche le magliette delle squadre rivali del San Lorenzo, del River Plate, del Racing, addirittura stadi in Brasile ieri hanno spento le luci, l'hanno riacceso con i colori dell'Argentina. Quando muore un grande, tutto il calcio che si ferma, non esistono rivalità, e per fortuna non esiste in Argentina il coro di moralismi o di fustigatori dei costumi altrui, che purtroppo ha accompagnato Maradona nel giornalismo italiano, europeo per molti anni, e purtroppo lo accompagna ancora adesso. Si saluta un grande del calcio, ma per l'Argentina Maradona è molto di più di un grande calciatore. Ha rappresentato una figura, l'Argentina più famosa del mondo, ha rappresentato col suo essere sempre sopra le righe, fuori dal calcio, un'essenza stessa dell'Argentina. Io ho scritto un libro su Maradona perché ho voluto raccontare la mia esperienza da giornalista a Buenos Aires dal 2000 al 2010, seguendo 10 anni di vita argentina dopo il pallone di Maradona, perché in Italia a volte non si capisce la portata e la grandezza di Maradona come personaggio oltre il calcio. Quello che ha fatto negli stadi è sublime, l'abbiamo visto tutti, noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in Italia. Ma Maradona è molto più di questo.
Ecco, gli anni a cui, certo, gli anni a cui parlando di. Gli anni in cui ti riferisci tu, Emiliano, sono anni successivi a quando Maradona ha esordito nel calcio, ed erano gli anni in cui l'Argentina usciva dall'epoca buia dei generali. Questo è un altro punto importante della vita di Maradona, che è stato il primo grande intrattenimento, il primo grande divertimento di un paese che usciva da quell'epoca angusta. Maradona è un po' come quelle città che non finisci mai di scoprire, per esempio, no? Quando ci vivi o fai il turista, ci sono sempre cose da scoprire. Io, per esempio, sono andato a rivedermi quel gol che qualcuno ha il video l'ha caricato su YouTube solo recentemente, no? Quello, non quello con l'Inghilterra, ma quello con l'Argentino, quando lui quasi non tocca il pallone e arriva direttamente in porta. Le immagini sono sfocate, ma si intuisce, no, la grandezza di Maradona. Invece tu, che lo hai appunto seguito e raccontato anche, cosa vorresti diciamo aggiungere a questo racconto?
Sì, il racconto di Maradona passa attraverso i suoi momenti. A me hanno sempre sorpreso due cose del Maradona fuori dal calcio. La prima, la sua capacità di dare un titolo, di dare una frase, la sua vis polemica. Maradona è nato povero, non ha studiato, la sua scuola è stato il calcio, ma prima del calcio la scuola è stata la vita, la strada. In Argentina si dice vivessa criocia, che è, potrei tradurlo come la guapperia, l'astuzia. Per questo molto spesso si è detto la città migliore per Maradona era Napoli, fuori dall'Argentina. La capacità di creare dal nulla, di dotarsi dal nulla di strumenti per affrontare la vita e soprattutto di non avere timore referenziale verso i potenti. Non c'è un calciatore che abbia giocato con Maradona, contro Maradona, che non abbia riconosciuto la sua enorme sportività. Questo parlando del Maradona calciatore, che di botte ne prendeva tanto ma non piagnucolava come i campioni di oggi. Ma anche, ricordiamo, Maradona, quando era l'apice della carriera, si batté per fondare un sindacato di calciatori che non è mai stato creato. Si batté perché i calciatori avessero voce in capitolo sulle decisioni che la FIFA o le varie federazioni prendevano sulla loro vita, sulla loro carriera. E, ovviamente, è pieno di contraddizioni. Maradona era amico di Fidel Castro, ma era anche amico del presidente ultraliberista, privatizzatore di destra, Carlos Menem, in Argentina. Maradona divideva la vita fra amici e nemici, e la sua famosa frase: io sono bianco e negro, nunca può essere grigio, io sono bianco e nero, non sarò mai grigio. E poi a volte gli inizi diventano amici e viceversa. Era una persona con grandi relazioni difficili con il mondo, nel senso che litigava, poi faceva la pace e poi litigava di nuovo, ma creava, sapeva innanzitutto alzare il popolo, sapeva creare uno spirito di squadra.
Grazie a Emiliano Guanella. Sì, c'è stato un problema anche in questo caso con il collegamento telefonico, ma insomma era chiaro anche il ricordo personale di Emiliano Guanella, che appunto ha raccontato la vita di Diego Armando Maradona. Va bene, insomma, naturalmente poi ci sarà, anzi ve lo anticipo, la puntata di tutti i convocati con Carlo Genta, che parlerà di questo grande campione sportivo che divide ma che fa parlare. Allora parlate, raccontate con i vostri messaggi anche su WhatsApp 349-238-6666 il vostro Maradona. Adesso invece riapriamo la pagina dell'emergenza Covid, da cui il ricordo di Maradona ci ha un po' distratto per un po' almeno. Allora, parliamo della Lombardia, che potrebbe cambiare il livello di rischio già nelle prossime ore, anche se non è chiaro. È stata la prima regione a diventare rossa insieme al Piemonte. Vedremo, la settimana prossima ci sarà anche la cornice del nuovo DPCM dal 4 dicembre. Intanto la situazione dei contagi e anche dei ricoveri negli ospedali è in miglioramento, leggero miglioramento da diversi giorni. Abbiamo mandato la nostra Raffaella Calandra nei reparti del Policlinico di Milano. Raffaella, ciao, buongiorno.
Ciao Alessio, buongiorno. Io mi trovo in realtà proprio all'ingresso adesso, sì, del pronto soccorso del Policlinico di Milano e come già sentite in sottofondo, come non sentite, in realtà in questo momento non ci sono, diciamo, le sirene delle ambulanze che anche soltanto nelle settimane scorse così frequentemente attraversavano il silenzio qui del centro di Milano, e anche già questa è una spia di quel lento ma evidente miglioramento che qui nel capoluogo lombardo, epicentro di questa seconda ondata, di sicuro c'è stata. Qui nel Policlinico di Milano in questo momento sono 320 i ricoverati per Covid, una ventina in meno rispetto alla settimana scorsa, e il Policlinico gestisce anche quello che è l'ospedale simbolo di questa emergenza Covid, cioè in Fiera, dove ci sono soltanto malati di ricoverati intubati in terapia intensiva. Sì. In questo momento sono 64 i pazienti su 65 posti letto attivati, che però dovrebbero arrivare ad 80. 80. Dunque, dei segnali di miglioramento, di un calo della pressione sugli ospedali della città, che vanno associati al dato di una riduzione dei positivi. Ieri erano 517 nella città di Milano, e un dato che va letto ovviamente rispetto alla decisione a cui facevi riferimento, che dovrebbe essere presa nei prossimi giorni, alla richiesta della Regione Lombardia di passare nella zona arancione, va letto insieme al famoso RT, che ora è leggermente più basso. In tutta la Regione Lombardia ieri si è assistito alla prima significativa diminuzione dei ricoverati, meno 246, e questo è un trend che ci è stato confermato anche da altri due importanti strutture ospedaliere di Milano, che sono il San Carlo e il San Paolo, dal direttore generale Maurizio Stocco, che possiamo sentire.
Noi abbiamo avuto già da almeno una settimana una flessione sugli accessi in pronto soccorso dei pazienti Covid. Siamo passati da una media di 100, tra i 100 e i 120 pazienti Covid a giornata nei due pronto soccorsi del San Paolo e San Carlo, ora siamo intorno ai 40-45 giorno. Questo ha determinato una riduzione anche dei ricoverati, che si è vista proprio a partire dall'altro ieri, e abbiamo finalmente, dopo queste settimane durissime, una riduzione anche dei ricoveri nei reparti Covid. Noi abbiamo avuto al massimo 350 letti occupati e stiamo scendendo ormai a 300-340, quindi sta calando il numero dei pazienti dei Covid ricoverati.
E questi era Maurizio Stocco, direttore generale degli ospedali di San Paolo e San Carlo. Raffaella Calandra, tu che hai avuto contatti diretti con i medici del Policlinico, e non solo, proprio in queste ore, hai avuto modo di chiedergli cosa ne pensano loro, dal loro punto di vista, del possibile allentamento delle misure in Lombardia, che, insomma, se non sarà domani, nei prossimi giorni dovrebbe sicuramente arrivare?
La linea dei medici è chiara: i miglioramenti ci sono, ma serve grandissima cautela per evitare soprattutto quello che in questo momento è lo spettro a cui nessuno vuole pensare, ossia il rischio di una terza ondata, soprattutto dopo le vacanze di Natale. Per cui la parola d'ordine è quella della cautela. La situazione è di sicuro migliorata, ma altrettanto sicuramente è precaria, per cui ovviamente queste sono decisioni che spettano alla politica. I medici lo ripetono, da parte loro danno le indicazioni di una condizione meno pressante rispetto alle settimane scorse, ma ugualmente serve grande attenzione, per cui sono un po' scettici sul dibattito che si è aperto negli ultimi giorni sulle vacanze, sugli sci, sulle
immaginiamo. È caduta la linea anche stavolta? Sì, oggi con le linee siamo proprio, non dico sfortunati, peggio, non ne va una dritta. Va bene, vediamo se invece andando avanti miglioriamo. 13:31, facciamo il break, ci sono le informazioni di borsa, poi torniamo. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: 3 giorni di lutto in Argentina per la morte di Diego Armando Maradona al Palazzo Presidenziale, l'omaggio della folla alla Camera Ardente. Scostamento di bilancio, via libera della Camera con il voto del centrodestra, garantiti i fondi alle misure di ristoro alle attività economiche. Maggioranza intanto riunita sul nuovo DPCM, si va verso il mantenimento delle restrizioni a Natale e Capodanno. Joe Biden ha superato gli 80 milioni di voti, record assoluto per un presidente americano eletto. Il conteggio delle schede è ormai quasi ultimato. E allora, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno alle 13:36 minuti. Cari ascoltatori, diamo uno sguardo ai vostri messaggi, tantissimi. Ho fatto un invito a mandare anche dei WhatsApp vocali al 349-238-6666. Che troveranno abbondante spazio nella pagina sportiva dedicata alla scomparsa di Maradona. Ne leggo 3. Maradona in campo era un dio, fuori dal campo era un uomo come tutti noi, né più né meno. Poi c'è il disprezzo come questo: sportivissimo, uno che segna di mano al mondiale e non lo dice, complimenti. Questo era Fulvio. E poi c'è l'amore incondizionato. Sentite qua, Diego Armando Maradona, debole con i deboli, forte con i forti. Hai colorato la mia gioventù, la mia passione per il calcio. Non giocando per il club che amo, né per la mia nazionale, a volte ti ho odiato sportivamente. Perdona questa mia indegna debolezza, ti amerò per sempre. Fai buon viaggio, ragazzo, e salutami tutti. Questa di Antonio sembra una poesia quasi, eh? Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
La discordia non porta mai nulla di buono, diceva Carlo Azeglio Ciampi, di cui in questo maledetto 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita. Ebbene ha fatto l'opposizione a votare il via libera allo scostamento di bilancio, senza il quale salterebbe il programma anti-Covid. Non siamo ancora a quella concordia nazionale che auspica da tempo Sergio Mattarella, con i pressanti moniti dal Quirinale finora però rimasti in gran parte disattesi. Non siamo nemmeno a quella concertazione che, proprio grazie al metodo Ciampi, aveva portato fuori l'Italia dalle secche di una tragedia morale come Tangentopoli e da una tragedia economica per un paese allo stremo, impegnato però nell'obiettivo di non perdere il treno dell'euro. Oggi, con l'Italia in cerca di una strada per investire nel modo migliore per il progresso del paese i fondi dell'Europa, la concertazione aiuterebbe molto, perché con Ciampi consentì di coinvolgere le parti sociali nel processo decisionale e di allineare tutti i livelli istituzionali, regioni innanzitutto, agli obiettivi da raggiungere. C'è una caratteristica indispensabile per quell'esperimento, una leadership fondata sulla competenza, sul senso dell'istituzione, sul senso dello Stato, che consente di dire anche qualche no dopo aver sentito tutte le parti in causa. Forse è anche per questo che la memoria di Ciampi rimane in un inspiegabile oblio. Quel tipo di leadership è di scandalo nel tempo in cui regna il dogma dell'uno vale uno.
E va bene, torniamo ai nostri giorni, torniamo in qua e andiamo un pochino più terra terra, perché voglio parlare di un aspetto legato all'emergenza Covid, che è quello della gestione dei rifiuti, perché sembrerà un aspetto marginale, forse non lo è. In Italia attualmente ci sono oltre 700.000 positivi al Covid. I rifiuti casalinghi, urbani, prodotti da queste persone equivalgono a circa la quarta città italiana per abitanti, ma questi rifiuti richiedono un trattamento particolare, perché al contrario delle materie che normalmente vengono recuperate con la raccolta differenziata, qua bisogna andare a incenerimento direttamente, un trattamento che però sta mettendo un po' in difficoltà il già precario equilibrio del ciclo dei rifiuti. Ne parliamo con Alessio Ciacci, che è un eco manager esperto della gestione dei rifiuti. Buongiorno Alessio.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Allora, raccontaci questa situazione, perché poi c'è anche un piccolo, diciamo, caso di cronaca che viene da Firenze, di cui parliamo tra un attimo. Cosa prevede la normativa e come le aziende si stanno organizzando per gestire questi rifiuti?
Sì, allora tutte le aziende pubbliche e private che organizzano servizi di igiene ambientale su tutti i comuni italiani si devono attenere a delle linee di indirizzo che sono state emesse dall'Istituto Superiore di Sanità e che impongono appunto regole abbastanza ferree. Quindi tutti i casi di positivi, non solo di positivi, anche chi è in quarantena, quindi non può più effettuare la raccolta differenziata, purtroppo. Questo perché chiaramente i materiali della raccolta differenziata poi vanno in impianti di riciclo, spesso vengono a contatto le persone, i lavoratori di questi impianti direttamente con i materiali.
Quindi sarebbe rischioso, certo.
Esattamente, quindi l'Istituto Superiore ha dato questa indicazione, non effettuare più la raccolta differenziata e utilizzare quindi dei sacchetti, due o tre sacchetti uno dentro l'altro, che quindi contengono il materiale a questo punto indifferenziato che deve essere smaltito. Ecco, poi questo smaltito, ogni città ha le sue regole, ci sono città con la raccolta domiciliare, ci sono città che hanno sistemi di raccolta a cassonetto, però questo sistema invece impone poi a tutti i gestori di dover raccogliere singolarmente a ogni singolo caso, perché chiaramente chi è positivo in quarantena non è che può uscire e andare a cercare un cassonetto e rischiare poi appunto chiaramente di contagiare altre persone che incontra per strada. Quindi
ecco, si sta riuscendo effettivamente a fare questo, perché per esempio come soluzione a alcune di queste difficoltà l'azienda dei rifiuti di Firenze e Prato, è notizia di due giorni fa, ha previsto di distinguere i sacchetti con il colore rosso, i sacchetti di chi è a casa con questa patologia, con il Covid, ma questo secondo l'opposizione in Consiglio Comunale a Firenze, per esempio, violerebbe la privacy delle persone, non si riesce a uscirne.
Ecco, devo dire che ecco, ci sono dei casi come quello a cui stiamo, delle fasi storiche, dei problemi come quelli della pandemia che diciamo sono superiori a problemi di minore entità come quelli della privacy, ma argomenti simili sono stati discussi quando ad esempio avviando le raccolte differenziate si è dovuto utilizzare, in tante città viene utilizzato diciamo il sacchetto viola per pannolini e pannoloni, quindi per chi da anziano magari ha dei problemi e quindi in quel caso deve esporli con un sacchetto che è ben riconoscibile, quindi diciamo così evidenzia il fatto che la persona ha dei problemi di incontinenza. E in quel caso però appunto tutta la giurisprudenza anche che si è avanzata negli anni ha dimostrato che il motivo della sostenibilità ambientale del servizio pubblico è prevalente rispetto al motivo diciamo di resistenza da parte di un cittadino che non vuol mettere vuol far sapere che diciamo usa i pannoloni in questo caso. E qui diciamo un caso diciamo simile, però diciamo dove il motivo della salute pubblica è ancora più rilevante rispetto diciamo agli altri argomenti di privacy, perché in questo caso chiaramente si deve organizzare l'azienda, in questo caso un'azienda pubblica deve organizzare un servizio di raccolta a domicilio, quindi questo ecco, non può diciamo è il motivo prevalente rispetto diciamo a agli altri, che chiaramente per carità rispetto per tutti, ma sono di minore entità rispetto all'interesse generale.
Grazie Alessio Ciacci, grazie per essere stato con noi e aver provato a chiarire anche questo aspetto, partendo da questa piccola notizia di cronaca che riguarda appunto l'azienda dei rifiuti di Firenze. Adesso invece Carlo Genta.
Ciao Alessio.
Io ti ho lanciato un po' alla volata perché stanno arrivando un sacco di messaggi.
Sì, ed è quello che vogliamo, insomma, perché tutti i convocati di oggi sarà un muro dedicato a Diego Maradona. Titolo: io e Diego, griffatelo voi come volete, tutti quanti, con i vostri messaggi, con le vostre telefonate. Ovviamente non c'è altro, non ci sono altri temi, perché vogliamo ricordare il più grande di tutti.
Il tuo ricordo in 30 secondi me lo dai però?
Io ricordo.
Sei fuori da tutti i convocati, sei ospite qui.
Sai, per me Maradona è stato un meraviglioso amico immaginario dell'adolescenza, un giocatore per cui ho avuto la fortuna di vederlo data l'età avanzata, appunto, e ho fatto il tipo per lui qualunque maglia indossasse, quindi è stato un meraviglioso immaginario compagno di giochi, di infanzia, di trasferte, di passione.
Mi piace, grazie Carlo.
L'appuntamento
ciao Alessio. Naturalmente a partire dopo il GR delle 14 con tutti convocati. Noi adesso ci fermiamo, facciamo un piccolo break e poi torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.